che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
Forse il problema è qua.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura d'uscio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Una trasmissione di lettori per lettori.
Tutti i lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Onda Rossa.
E quindi eccoci qua. Ci sei?
Ci sono, ci sono.
Allora.
Mi hai fatto il trucco, sembrava che iniziassimo prima e invece era tutto tempo perso. Invece sì sì, ci sono, sono le 21.09, quindi stavamo provando a spiegare al nostro ospite, che ancora non vi svegliamo, che siamo in orario. Lui, per motivi che poi ci andrà a dire, ci ha giustamente sbeffeggiato, perché insomma è un essere in orario molto molto particolare. E quindi, con questa mia bizzarra, altrettanto bizzarra premessa, iniziamo a parlare del primo libro di cui parliamo
allora
oggi.
Prima di parlare del primo libro, diciamo che questo primo libro l'abbiamo raccolto e colto da una manifestazione letteraria che ci sarà questa settimana al centro sociale Ex SNIA Fiscosa, in particolare la festa della parola. Si parla di Logos e il programma lo potete trovare a logosfest.org. Partirà appunto l'11, dove sarà presente anche il nostro autore, che presenta il cui libro presentiamo oggi, fino al 14 ottobre. Il programma è enorme, lunghissimo, insomma si tratta della seconda edizione di questo festival della parola, che non soltanto insomma si parlerà e si presenteranno dei libri, ma insomma andando a guardare tutto il programma ci sarà del teatro, del cinema, della musica ovviamente, e tante tante presentazioni di libri e discussioni su questa. La prima giornata si apre proprio con una manifestazione letteraria, poi insomma cercheremo di andarvela a leggere un po' più in profondità, comunque, che si chiama Letteratura e Conflitto, a partire dalle 21, di cui anche la radio ha dato, insomma, ne ha parlato diverse volte, e che riproporrà diversi autori e via dicendo. Il nostro autore invece non sta all'interno di questa sezione, almeno lo vedo, perché mi sembrava che fosse alle 20 la presentazione del libro. Ok, abbiamo con noi Marco Moriconi.
Sì, ciao.
Ciao. Allora, il libro che andiamo a presentare, che penso sia l'unico che hai scritto?
Sì, diciamo di sì, anche se c'è un altro libro che gironzola per le case editrici, insomma per le librerie, ma è il copione, poi alla fine è il copione di una commedia che ho scritto qualche anno fa.
Allora, si parla della locomotiva. La copertina vede un signore, insomma, a una stazione con uno sfondo di treno. Ovviamente, insomma, il tema centrale è le ferrovie, tutto ciò,
il viaggio,
i binari, il viaggio, insomma tutto ciò che un po' scorre. E perché non tutte i racconti hanno come protagonista, diciamo così, proprio il treno, ce ne sono alcuni,
esatto.
No,
esatto.
E poi ti chiederò dopo una cosa che mi aveva colpito, eccetera. Però insomma, innanzitutto raccontiamo un po' tu chi sei, nel senso, se
allora,
è un po' autobiografico, nel senso sono storie, si parla, si parte dalla resistenza, diciamo così, dall'invasione dei tedeschi a Roma,
sì,
fino al 69, forse l'82.
Fino all'84. Esatto. E in pratica sono storie che nascono circa 10 anni fa, ho iniziato con uno di quei racconti che si intitola Ho provato a dimenticare, al quale sono legatissimo, forse perché è il primo figlio. Questo racconto, che parla della strage di Bologna, mi ha dato la possibilità di farmi notare da addetti al settore, che mi hanno chiesto di scrivere altro, magari non così in maniera drammatica, sotto forma di tragedia, ma con un piglio un po' più surreale, un po' più cattivo, ed è uscito Il Marciapiede 2. Da lì la storia è proseguita, scrivendo altri racconti, e l'ultimo in ordine di tempo è il primo che apre la raccolta di racconti, All'improvviso il buio. La storia di un capostazione che si trova a lavorare a Longarone, tristemente nota perché si trovava sotto la diga del Vajonte e fu cancellata la sera del 9 ottobre, che poi ecco,
ci siamo.
E domani purtroppo ricorre il 49esimo anniversario di quella triste storia. Perciò questi racconti parlano soprattutto di viaggio.
È un viaggio all'interno della storia d'Italia.
Anche all'interno della storia d'Italia, ma il viaggio io all'inizio lo vorrei interpretare come la vita stessa. Infatti molti racconti si chiudono con la morte del protagonista oppure la morte del personaggio che anima la storia, proprio perché la vita termina, appunto questo viaggio termina con la morte. La voglia di scrivere ce l'ho sempre avuta. Sono uscite delle storie molto belle, perché dico molto belle perché lo riscontro dal giudizio dei lettori. Poi alla fine ci sono c'è un racconto, una storia d'amore, una macchia nel cuore, c'è quella storia cattiva, Marciapiede 2, c'è quella che non ha niente a che fare con il treno ma ha a che fare con il viaggio, che è Il Passaggio, la storia di una autostoppista, e poi l'ultimo racconto, che non, chiaramente chi non ha letto il libro non può saperlo, parla del treno, parla di un viaggio in treno, ma solamente l'ultima riga svela il protagonista di questo viaggio. Dunque il viaggio e poi i treni, perché i treni?
Infatti l'attimo volevamo così poi riprendiamo anche l'inizio della trasmissione rispetto all'orario. Noi appunto davamo 10 minuti di ritardo come una cosa normale, anzi che ci faceva sembrare in orario. Invece tu, per come dire, l'altra vita,
quella professionale, quella che mi dà da mangiare
10 minuti di ritardo non potresti perché tu fai
il macchinista. Io guido i treni dal 1981. Eccoci. Perciò sono tanti anni, ahimè davvero tanti, che guardo l'orologio anche quando mangio, anche quando guardo la televisione, anche quando scrivo, normale, perché più delle volte quando sto scrivendo devo smettere perché magari devo andare a lavorare o perché devo andare a dormire, che la mattina dopo alle 4 c'è la sveglia.
E quindi appunto 30 anni che fai il macchinista, solo che a un certo punto, tra virgolette, ti inventi, trovi un'altra vita, che è quella di scrittore. Ne parlavamo prima fuori onda, mi interessa questo passaggio, mi hai raccontato anche un aneddoto interessante in cui ti sei trovato a spiegare come si possono conciliare queste due cose. Raccontaci un attimo, poi arriviamo a parlare esattamente del libro, come da macchinista a un certo punto scopri anche il piacere di usare la penna.
Diciamo che il piacere di usare la penna ce l'ho sempre avuto, come ti spiegavo prima, c'è chi nasce cantante, c'è chi nasce pittore, c'è chi nasce scultore, e io nasco scrittore. Diciamo, sono un naif, e sono stato definito naif da molti, non ultimo da Aureliano Amadei, che ha curato la prefazione del libro. Ad esempio non potrei mai insegnare come si scrive, perché per me è una cosa innata, cioè lo trovo talmente semplice. E l'aneddoto di cui parlavi è stato veramente una cosa divertente, perché conoscendo il professor Vezio Ruggeri, che insegna psicologia qui a Via dei Marsi, qualche anno fa scoprì questo ferroviere che scriveva. Ci conoscemmo in una fase un po' delicata durante il licenziamento di Dante De Angelis, altro collega che si, si dà da fare attivamente a livello sindacale e a livello proprio sulla, della sicurezza. E conoscendomi a questo convegno mi disse: perché non vieni in facoltà da me e spieghi ai ragazzi come si fa, come fa un lavoratore, soprattutto un turnista, a scrivere? Io rimasi perplesso, dico: ma non c'è niente di straordinario. Dice: vienilo a dire ai ragazzi. E così accadde che andai per la prima volta, entrai in una sede universitaria, mai entrato perché io sono diplomato come geometra e basta, non ho mai frequentato un'aula universitaria, e mi sono trovato catapultato direttamente in cattedra. E lì è stato divertente perché i ragazzi prendevano appunti e per loro sembrava strano che io facessi un lavoro come quello che faccio e come hobby avessi quello della scrittura, cioè il mio lavoro che è metodico, tecnico, devo stare attento all'orario, perciò non posso perdere i minuti, non posso perdere tempo, devo stare attento a tutto, ci sono i segnali, ci sono gli scambi, c'è un treno da portare. E a loro sembrava strano che, finito questa fase, io, tornando a casa, liberassi la fantasia e mi mettessi a scrivere storie di ogni tipo, perché adesso c'è il libro, ma ho scritto anche delle commedie molto divertenti e che sono riuscito a portare in scena con non poca fatica. Quindi per loro era strano, e invece per me non lo è, scrivo e basta.
Senti, racconti, diciamo che il tuo libro racconta di vari degli accadimenti importanti dell'Italia, no? Dall'occupazione, appunto, racconta anche di San Lorenzo, infatti sì. Mi ha fatto piacere che alla fine non in un solo racconto, ce ne sono diversi in cui comunque quest'area di Roma viene rappresentata, di cui uno in particolare, che è quello della pattuglia nazista, fascista, sì. Anzi, fascista, del figlio fascista. Di Franco, figlio del macellaio.
Esatto, esatto.
Io già l'avevo letta da qualche parte.
Il domatore del fuoco?
Sì, cioè, me la ricordavo benissimo. Mentre leggevo sapevo già...
Strano, perché la prima volta che pubblico
forse avevo già letto La locomotiva e non lo sapevo.
sarei entrata in contatto clandestinamente, qualcuno ha fatto uscire fuori. Guarda, il fatto di aver ambientato il racconto del domatore del fuoco a San Lorenzo mi è sembrato doveroso e anche normale, perché io abito in questa zona a San Giovanni, perciò
infatti perché ci sono spesso,
sì. E San Giovanni è un luogo dove molti ferrovieri hanno vissuto, sono nati, addirittura ci sono le case delle palazzi dei ferrovieri che oggi sono stati venduti, Piazza Tuscolo, quelle palazzine stupende, quelle sono dei ferrovieri, via Ceneda, insomma quella zona lì. E ho deciso di ambientarlo a San Lorenzo perché era il deposito delle locomotive per antonomasia di Roma, il più importante, e poi perché San Lorenzo è stata bersagliata dal fuoco amico, dal famoso fuoco amico. E quindi parlo, in quel racconto parlo dell'occupazione nazista, ma parlo soprattutto della violenza fascista, violenza gratuita, che non si spiegava, si sa la storia com'è andata. Poi l'altro racconto che parla dell'occupazione nazista, invece mi sono trasferito verosimilmente in Toscana, non è ben specificato, però io mentre lo scrivevo pensavo alla Toscana, questo macchinista che torna nel luogo dove da ragazzo aveva commesso un omicidio, poi alla fine la strage di Bologna, come dicevo, è il primo racconto che ho scritto. Poi c'è l'uomo del finestrino, questo conduttore. È una figura che ormai oggi in ferrovia non esiste più. Il conduttore sarebbe quell'omino che si vede in bicicletta sulla copertina del libro. È una figura che ormai è scomparsa, è rimasto solo il capotreno. In pratica era l'aiutante del capotreno, colui che bucava i biglietti, si occupava dei viaggiatori. E nell'uomo del finestrino questo conduttore, ormai in pensione, racconta ai nipoti di cosa accade il 23 dicembre del 1984, tristemente noto per la strage del 904. E poi l'ultimo racconto, diciamo, della memoria storica è quello su Pinelli, doveroso omaggio a Pinelli, suggeritomi, devo per onestà di cronaca, da Aureliano.
Hai dato anche finalmente una versione diversa da quella che il film da di Pinelli, il ferroviere, anche il suo rapporto insomma con Calabresi un po'.
Il fatto di aver saputo che Calabresi e Pinelli avessero un rapporto di reciproca stima, Pinelli regalava dei libri a Calabresi, c'era questo modo di viversi da avversari politici, ma più che avversari politici, dai ruoli che ricoprivano. Io sono un anarchico, io faccio la lotta, tu sei un agente dello Stato, fai il tuo dovere, però sappiamo benissimo tutti e due che siamo onesti mentalmente e moralmente. Si sa poi che fine ha fatto Calabresi, insomma. E l'ultimo, per quanto riguarda fatti storici, è il Vajont. Gli altri, come ripeto, sono più surreali e più divertenti.
Una cosa che mi colpisce anche rispetto al processo creativo, che a parte uno dei racconti, quasi tutti hanno, anche se in maniera tangenziale, come elemento presente il treno. Sì. Normalmente quando si pensa a chi scrive e intanto fa qualcos'altro, è normale associare la scrittura a un'evasione, no? Per cui se tu appunto sei un fai il macchinista, mi verrebbe quasi spontaneo pensare da domandarti come mai non hai scritto, che so, di luoghi esotici e così via. Chiaro che è una domanda retorica. Mi interessava capire se questa presenza dei treni è stata, come dire, voluta o è qualcosa di cui ti sei accorto, per cui ambientando le tue storie ti sei accorto che poi alla fine il treno è qualcosa che ti pervade, attraversa.
È questo, forse il mio lavoro mi ha dato l'opportunità maggiore, perché ovviamente nelle stazioni ci sono centinaia di migliaia di vite che passano ogni giorno sul marciapiedi. Le stazioni, soprattutto la notte, sono popolate da gente di ogni specie, veramente. Guarda, l'ultima stamattina alle 4:30 alla stazione Termini, perché io stamattina sono andato a lavorare come faccio puntualmente, e ho trovato un ragazzo, non lo so come aveva fatto a vestirsi in quella maniera. Aveva un paio di pantaloni viola, una camicia celeste e una giacca verde smeraldo, e aveva un ciuffo di capelli che non so, forse se l'era asciugati con l'aspirapolvere alle 4:30 di mattina, e c'aveva delle scarpe assurde coccodrillate, non lo so, e stava gironzolando sul uno dei marciapiedi, adesso non ricordo quale, se era il 12, il 13, e l'ho guardato e la prima cosa che mi è venuta in mente, cioè, questo vestito così ci ha passato la notte qui. Mi sembrava strano. Quello è uno dei tanti. Ad esempio, a Termini ci sono due barbone, due sorelle, che sono in pratica, le potete riconoscere perché hanno due carrelli pieni di tutto, pieni di ogni cosa, e avranno una sessantina d'anni. Sono venuto a sapere che queste due donne vennero abbandonate dalla madre all'età di 15 anni. Sono due, per quello che ho saputo, sono due pugliesi, vennero giù dalla Puglia, la madre con la mamma, arrivando in stazione la madre disse loro torno subito, è scomparsa, e loro non si sono mai allontanate dalla stazione Termini. Se voi provate ad avvicinarle si allontanano come gli animali selvatici, una cosa incredibile, e tante altre storie, insomma, potrei.
Però diciamo che anche su questa questione che diceva Valerio del treno eccetera, però non ci sono questi racconti nel libro, no? Ci sono più racconti
storici
insomma, della voglia, diciamo così, di mettere parola su quelli che sono, sì, stati i grandi eventi.
Esatto, ho voluto dire
italiani.
La mia da un punto di vista un po' particolare, che è quello, come ha detto Aureliano, il verosimile che sembra realtà. Effettivamente chiunque ascolta una di queste storie raccontata a teatro immagina che io sia il protagonista di quella storia, soprattutto quella sulla bomba di Bologna. Ci sono stati degli equivoci incredibili.
Gente, hanno pensato che
io fossi il superstite che racconta quel fatto.
Sì, diciamo che sono abbastanza scritti in maniera abbastanza verosimile, comunque.
Sì, ci si ritrovano tutti. Io ho visto che la gente piacciono questi racconti perché ci si ritrovano. perché è una storia che può essere vissuta da chiunque di noi.
Ma è la cosa che colpiva adesso mentre raccontavi di questo ragazzo vestito in maniera, sì, quantomeno fantasiosa, è che, e non è, è abbastanza raro secondo me, utilizzavi una tecnica di racconto, anche se verbale, che devo dire che io non ho letto ancora tutto quanto il libro, ma lo finirò stasera, è un impegno, si legge tra l'altro anche molto, molto bene, però ho ritrovato una modalità di racconto molto simile tra quello che raccontavi verbalmente, sì, e la maniera in cui scrivi, perché ti devo dire che adesso che raccontavi di questo ragazzo, oltre a intrigarmi, così come questa storia meravigliosa delle due sorelle barbone, sì, mi sembrava veramente di vederlo di fronte. Ti volevo fare una domanda tecnica. Questo modo di raccontare, che io almeno ho visto nei primi due racconti, quindi che mi sembra chirurgico, ma nel senso più emozionale del termine, perché non è, sì, un chirurgico neutro, ma è un chirurgico che è emotivo, efficace. Sì. Per cui la cosa che arriva è il fatto che sono delle sensazioni che vengono raccontate così come vengono vissute, e quindi proprio perché così interiori arrivano dirette. Qualcosa su cui hai lavorato o ti sei trovato a possedere questo modo di raccontare?
No, è mio, è innato, perché ho sempre visto, faccio un esempio che porto sempre. Parecchie volte quando mi sono fermato con i treni, quando facevo i treni merci, nelle stazioni per dare la precedenza ai treni viaggiatori più veloci, spesso e volentieri mi trovavo su questo famoso binario di precedenza, lontano dalla stazione, magari in prossimità di una fabbrica abbandonata, di un casello abbandonato, e la prima cosa che mi veniva in mente, che mi viene in mente tutt'oggi quando vedo qualcosa del genere, la vita che è passata là dentro. Quanta gente si è disperata perché aveva perso il lavoro, quanta gente ha fatto l'amore là dentro, magari dietro i cassoni dei pezzi di ricambio, quante arrabbiature, quanti amori e quante disperazioni. Perciò vado a cercare il lato emotivo di una storia, di una situazione, perché poi è quella che colpisce per primo me e credo poi che colpisca chi legge o chi ascolti un racconto.
Diciamo che sicuramente questa capacità di cogliere le persone dà un'idea anche nel racconto, comunque, di un treno, appunto la locomotiva, no? di un treno quasi di un'altra epoca. Infatti tu racconti ti fermi agli anni 80,
sì, sì,
quasi che adesso, insomma, con tutta questa invece corsa dei treni, parliamo, beh, per non parlare dell'alta velocità e via dicendo, la TAV, non sarebbero possibili questi racconti. Anche questo soffermarsi sulle persone, perché insomma, c'è un diverso modo anche di essere macchinista.
Ma guarda, basta vedere come sono composti oggi, come sono composte le carrozze. Una volta c'erano i compartimenti, il corridoio e i compartimenti. Il compartimento era un microcosmo, come
dire. Sì,
dico,
una storia, insomma, anche lì.
Ogni compartimento aveva dei protagonisti, ogni compartimento raccontava una storia. Nanni Loi fece un lavoro stupendo alla fine degli anni, no, a metà anni 70, diciamo dopo il successo di Specchio Segreto, con una trasmissione, non so se voi, no, siete troppo giovani, non potete ricordarvelo, Viaggio in seconda classe. Le Ferrovie avevano messo a disposizione di Nanni Loi una carrozza e lui utilizzava normalmente un compartimento. Quelli due, i due adiacenti a destra e a sinistra, erano adibiti uno a camerino, anzi no, erano adibiti tutti e due per le riprese, perché venivano posizionate le cineprese nascoste dietro questi specchi del compartimento adiacente. E da lì appunto venivano riprese tutte le situazioni che gli attori creavano ad arte. Ma lì usciva un'umanità incredibile, cioè gente che spezzava il pane per darlo all'attore di turno che non aveva neanche un soldo per pagarsi il viaggio, gente che faceva finta che quell'attore fosse suo figlio, un parente, cioè lì si vedeva la storia dell'italiano, dell'Italia, quella vera. Oggi corriamo tutti di qua e di là, gli Eurostar, tutta gente con l'iPad, il notebook, cuffiette, telefonino, in pratica il lavoro d'ufficio lo fanno sul treno, posso capire che uno risparmia tempo, per carità.
Risparmi l'affitto.
Ma è finita l'umanità del viaggio. Qualcosa si trova ancora sui treni regionali, qualcosa ancora si riesce a scambiare, due parole. Quello purtroppo si sta perdendo e non si può più scrivere se non inventandole poi le cose.
Ma le varie ambientazioni storiche che hai scelto per i diversi racconti, a parte che mi colpisce, ci sono arrivato adesso mentre parlavate, il fatto che tu in realtà l'ultimo racconto, il racconto più recente, come l'ambientazione più recente dell'84, che in realtà corrisponde al terzo anno di lavoro,
di lavoro, sì.
Quindi, e la motivazione comunque ce l'hai spiegata. Le varie ambientazioni storiche dei vari racconti, sei andato a ricostruirle, hai fatto un lavoro di ricerca, come ti sei mosso?
Ho fatto ovviamente un breve lavoro di ricerca, perché non amo descrivere ambienti o situazioni che non stanno né in cielo né in terra. Ad esempio, sul fatto del primo racconto, All'improvviso il buio, dove parlo di Longarone, parlo di quelle atmosfere. Io ho fatto un ritorno al passato, ho attinto dall'infanzia, perché da bambino andavamo su con i miei, abbiamo degli amici su in Friuli, e seppur fossi piccolo, diciamo 10-12 anni, io già sentivo, già vedevo, già percepivo quelle cose, le facevo mie. E quindi non le raccontavo, ovviamente, però scrivendo poi questo racconto sono venute fuori, ad esempio questa atmosfera del 63, c'era la partita, il fumo, l'odore di grappa, e sono ricordi d'infanzia che ho riportato e li ho tirati, perché poi alla fine il nostro cervello è come un computer, cioè tutti i file, diciamo, sono alla fine i nostri ricordi, che stanno tutti i cassettini, e stimolati o cercati nel momento giusto poi possono tornare utili, chi ha buona memoria, ovviamente, chi non ce l'ha.
Tra l'altro, alcuni di questi racconti sono anche la materia di uno spettacolo teatrale, no?
Sì, cinque di questi racconti che parlano appunto Bologna, 904, l'occupazione nazista e Pinelli, sono stati utilizzati da Aureliano Amadei per farne lo spettacolo I Musi Neri, con un Giorgio Colangeli eccezionale. Infatti Aureliano mi propose di farne addirittura un film, episodi all'inizio, io fui lusingato da questa proposta, però ho detto va bene, so come vanno le cose, insomma un pochino la vita la conosco, la vita dello spettacolo. Ci vorrà tempo. Perché intanto non fai tu uno spettacolo con un vero attore? E così è uscito fuori I Musi Neri, è nato I Musi Neri con Giorgio Colangeli. Verosimilmente un attore che sta viaggiando su un treno, trova dei fogli abbandonati sul sedile di fronte, sono dei fogli scritti da un ferroviere. C'è una giacca, un cappello, una borsa di servizio, e lui dapprima si avvicina un po' così, per divertimento, ma mano a mano che legge queste storie lui entra nei personaggi fino a diventare, a travestirsi lentamente da ferroviere, e termina lo spettacolo vestito da ferroviere. E adesso che mi è tornato in mente dove hai sentito Cristina.
Sì, forse l'ho sentito dalla
perché
radio.
Giorgio sì. Venne qui a presentare,
è vero,
lo spettacolo.
Noi siamo arrivati a Marco perché abbiamo trasmesso prima lo spettacolo teatrale che
è stato
trasmesso.
Insomma,
esatto.
Giorgio venne qui a raccontare.
E infatti, mentre ragazzi, ha detto, forse l'ho sentito lì. E ero rimasta infatti colpita, perché mi è rimasto molto impresso, perché appena l'ho letto, le prime, già la parola Franca, il nome Franco, ho detto in questo. Infatti devo dire, va bene, senti, facciamo la domanda di consueta.
Sì, andiamo verso la chiusura, perché poi abbiamo un altro ospite, ma c'è una domanda da cui non si scappa in questa trasmissione, perché questa la trasmissione. No, non ti preoccupare, non ha nulla di...
No, no, pensavo che mi chiedessi voterai Renzi oppure no.
No, guarda,
non... Le primarie.
Non è un argomento che ci appassiona, non ci appassiona perché, neanche il giusto.
Soprattutto perché il PD è tutto pro TAV, quindi proprio...
Sì, sì, no, ma io sono d'accordo, pro TAV sui binari.
Infatti, sui binari.
Poi, alta velocità.
La volete vedere? Ve la facciamo vedere da vicino. No, la domanda è una domanda che ci caratterizza come trasmissione, perché la nostra è una trasmissione un po' come tu che sei sia ferroviere che scrittore, noi molto più terra terra, siamo lettori che parlano di libri e abbiamo un approccio ai libri da lettori, e ci piace pensare che tutti gli scrittori con cui entriamo in contatto sono prima di tutto dei lettori, non per niente prima quando stavamo aspettando l'inizio della trasmissione parlavamo tu, anzi, mi parlavi dei libri che ti hanno più condizionato e così via. La cosa che invece ci interessa è l'oggi, con tutte le persone che abbiamo la fortuna di intervistare. Cosa stai leggendo in questo momento? Almeno hai letto ultimamente che ti senti
segnalarci. Sto leggendo Tutta colpa di Robin, che poi è un libro che è edito sempre da Ensemble, la storia di un ragazzo che poi è l'autore del libro, adesso ahimè mi sfugge, Tano, ma non mi ricordo, e la storia di questo ragazzo che fu colpito dai poliziotti spagnoli con un proiettile di gomme e ha perso un occhio, e infatti poi ha scritto questo libro e lo sto leggendo adesso, perché nel frattempo sto anche leggendo un libro di un collega che mi ha detto: senti, mi dici come scrivo? Guarda, io non
capita.
So. Dico, io ci provo ovviamente a leggere, ma non ti aspettare un giudizio da me, perché è assurdo.
Va bene, per cui abbiamo parlato con Marco Moriconi, la locomotiva per Ensemble.
Ensemble Edizioni.
Ensemble Edizioni. Marco sarà presente giovedì prossimo alle
20:30
all'interno di Logos, la festa della parola che si svolgerà all'ex Snia Viscosa a partire appunto proprio da giovedì.
E un invito sì, a comprare questo libro, a leggerlo. Perché mi fa piacere, mi fa veramente piacere, non essendo uno scrittore, non posso dire vabbè, tanto stai lì in libreria, qualcuno lo leggerà. No, io faccio un annuncio, un disperato annuncio, compratelo e leggetelo.
Va bene, quindi potete venirlo a comprare, immagino che alla...
Nelle librerie, se non lo trovate,
se no alla SNIA,
ecco, giovedì sera sarà presente l'autore.
173. Va bene, noi salutiamo Marco.
Sì, noi ringraziamo Marco, è stato veramente un piacere, e ti diamo appuntamento magari a un prossimo libro, perché no, insomma, noi
speriamo.
Noi stiamo qua, e da quello che ci hai raccontato, insomma, la tua attività di parallela a quella di portare treni proseguirà. Mi permettete entrambi una domanda a Marco, perché è una curiosità che mi è venuta. Tu parlavi del tuo lavoro dicendo sono un turnista. Ora, io venendo da tutt'altro mondo, se sento turnista penso a quelli che vanno per concerti e suonano con questo o quel musicista solo per quella tournée e così via. Immagino che tu non faccia questo. No. E quindi cos'è un turnista nelle ferrovie?
Il turnista nelle ferrovie, come poi in tutti i posti di lavoro dove bisogna coprire il nastro lavorativo 24 ore su 24, ospedali, polizia, forze dell'ordine, insomma, il turnista è quello che viene adibito a coprire questi turni. Ad esempio questa mattina mi è toccato alzarmi alle 4 per andare a coprire un certo turno di un certo orario, e domani mi sveglio un pochino più tardi, mezz'ora, niente di che, e la notte c'è chi lavora di notte, c'è chi lavora di giorno, perciò questi sono i turni molto molto sfalsati, molto stressanti, soprattutto adesso. E mi sono dimenticato di dirvi una cosa, che non solo io ho partecipato a questo, i Musi Neri, allo spettacolo di Aureliano Amadei, ma anche un mio collega, Fabrizio Di Marco, che fa il capotreno, che è quello che buca i biglietti, quello che di solito viene chiamato il controllore. E Fabrizio Di Marco ha curato la parte musicale, ha costruito la colonna sonora dello spettacolo I Musi Neri. E purtroppo molte volte non viene citato ingiustamente. Io appena ne ho l'occasione lo faccio veramente con piacere. Quindi Fabrizio Di Marco è un altro turnista che fa arte, suona, compone, e canta, perciò è molto bravo. E
lui dice alla fine questa parola turnista unisce la tua accezione
e la
quella che dicevo io, quindi alla fine abbiamo trovato un punto d'unione. Noi ringraziamo ancora Marco,
grazie a voi, grazie
21
a voi.
E 41, una piccola pausa musicale, è vero, e poi certo, a brevissimo
un'altra canzone,
a brevissimo andiamo a parlare invece di
un fumetto,
anche questo ci è piaciuto moltissimo, abbiamo letto ultimamente, il fumetto si chiama 1890, noi avremo
sempre date, quest'oggi è
sì, si parla, si va molto indietro e anche, e tra l'altro questo fumetto inizia anch'esso su un treno, neanche farlo apposta, se avessimo voluto deciderla questa cosa non ci saremmo mai riusciti. Noi sentiremo al telefono a breve Francesco Ripoli, che di 1890 è l'autore.
Salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori in ascolto, soprattutto chi insomma chi ha confermato la storia, chi conosce queste due signore sorelle alla stazione.
Ah, ti è arrivata la conferma.
È arrivata la conferma, per cui salutiamo insomma chi ci segue
storia pure quella.
Infatti quella meriterebbe un racconto. E nel frattempo insomma che aspettiamo di collegarci col nostro prossimo autore, volevo ricordare ci dicono per di più che appunto ovviamente chi conosce queste storie è gente pendolare, sono donne e uomini pendolari, certo, che usano la stazione, noi e te proprio non avremmo mai avuto.
Noi siamo pendolari della vita, lascia perdere.
Pendolari della vita. Comunque volevo ricordare Logos, insomma, che potete trovare tutta la settimana, insomma questa settimana, tutto quello che ci sarà sul il sito www.logosfest.org. Si parte il giovedì 11 ottobre, quindi giovedì prossimo a partire dalle ore 18, e non vi vado a leggere tutto quanto perché è veramente lunghissimo. Però insomma c'è di tutto, dal cinema appunto al teatro, oltre alla presentazione di libri, incontri, ci sarà anche letteratura e conflitto proprio giovedì prossimo a partire dalle 21, giovedì un seratone, perché tu lo sai chi ci sta pure a lo sapevi te?
Lo sapevo,
è passato così inosservato però questa cosa, non la sa nessuno,
se no poi vengono tutti, non riesco a farmi la foto, stai
tra
buona,
la banda Iorona. Vabbè, comunque poi la radio cercherà, insomma, anche se ci riusciamo.
Io ho discusso proprio oggi pomeriggio con un deficiente che mi diceva, ho sentito questo personaggio, lasciavo perdere chi è, che diceva, oh, ci stanno i Clash, giuro, te giuro. E a me questa cosa mi ha fatto furia, perché io sono terrorizzato, io sono 30 anni per Diana che stavo aspettando questo momento, con tutto che, come in tutte queste situazioni, ci si è sempre divisi, e per me Joe Strummer è sempre stato il mio crush preferito. Su Mick Jones un paio di critiche da fare ce l'ho, non so se gliele farò giovedì, non credo che avrò tempo. Dopodiché però non ci stanno i crash. Viene a fare uno spettacolo, il suo spettacolo, sì, non suonare i crash, anzi fare una bella cosa.
Statevene a casa.
No, 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 venite, perché ci mancherebbe, sennò boicotto l'Ocos. Però non vi piace tanto quella roba, aspettate, fatemi fare la foto e poi venite, fate così.
Vabbè, comunque poi il programma di Logos lo segue anche venerdì, ci stanno tante presentazioni di libri, il sociale e il privato, Un maledetto freddo cane, Cielo e costellazioni, Incontri, Mediterraneo, Rotte di liberazione, Italiani brava gente, Terra contro capitale, insomma... Non stiamo qua a raccontarvi tutta la programmazione per questa seconda edizione di Logos, questa festa della parola, già insomma festa della parola.
Ma se voglio vedere il programma dove lo vedo?
Logosfest.org è facile, ci possiamo arrivare insomma un po' tutti. Quindi 87.9, torniamo in diretta sulla musica definita da Valerio musica da dentista, questa ne parliamo a fine trasmissione, che cosa vuol dire, perché va bene. E siamo in collegamento telefonico con Francesco, ciao Francesco.
Ciao, buonasera.
Buonasera, Francesco Ripoli, giusto? Pronuncio bene il cognome? Allora Francesco, per questa è l'edizione BD, questo fumetto che è arrivato nelle nostre mani del tutto casualmente, nel senso che insomma non eravamo minimamente a conoscenza, a un certo punto ci viene ordinato una libreria, noi ne entriamo in possesso e per curiosità lo leggiamo. È un fumetto che non è propriamente di quest'ultimo anno, so che stai lavorando ad altre cose di cui insomma non parleremo, perché questo però è un libro che ad oggi, proprio a ottobre, compie 4 anni. Si parla, insomma, beh, raccontacelo un po' te, la storia e anche insomma da come nasce la tua, diciamo così.
Sì, più che altro raccontaci come arrivi a questo.
A scoprire.
A questo argomento. Intanto ricordiamo che il titolo del fumetto è un numero, 1890, 90. Più che un numero.
È una data,
esattamente, un anno. E se vuoi, raccontaci appunto dove hai trovato l'ispirazione e la voglia di raccontare questo argomento, che non solo è complesso, ma mette insieme una serie di personaggi e soprattutto una serie di continenti, perché giusto per dare un abbrivio a quella che poi sarà la tua spiegazione, abbiamo il West di Buffalo Bill e la Maremma di Tiburzi, un brigante, chiamiamolo così, del Maremmano, che poi si incontrano invece a Roma appunto nel 1890. Come sei arrivato a, dove hai preso l'ispirazione, la voglia di raccontare questa storia che comunque è complessa?
Dunque, diciamo che tutto è partito da una chiacchierata con un amico che è un esperto di storie indiane, del West in generale, e diciamo da questa chiacchierata al tavolino con un paio di bicchieri di vino è venuta diciamo questa ispirazione, perché questa persona mi ha cominciato a parlare di sia del circo che Buffalo Bill portava in giro in Europa e fino ad arrivare in Italia, tra l'altro per due edizioni, cioè per diciamo questo tour è stato perpetrato per più anni, ha girato tutta Europa. Mi parlava di questa messa in scena del West, della vita del West, delle vicende indiane, come una, cioè, come una fantasmagoria circense, diciamo che precedeva qualsiasi film, qualsiasi filmografia del West che poi si conobbe più tardi. Mi parlava sia del circo e delle vicende che in quegli anni avvenivano in Italia, del brigantaggio, eccetera. Diciamo che da questa chiacchierata mi venne la curiosità di approfondire la conoscenza sia delle vicende indiane che del brigantaggio stesso, e dalle letture che ne susseguirono mi venne in mente l'idea di mettere insieme questi due personaggi, così diciamo antitetici per certi versi, ma perché uno è un eroe conclamato, ricevuto dal re e regine di tutta Europa, si parla di Buffalo Bill, e l'altro era più che un eroe, un antieroe, diciamo, una sorta di bandito, di Robin Hood maremmano, che assassino, quindi uccisore di persone, come Buffalo Bill, ma diciamo con una volontà diversa, con uno spirito diverso, diciamo. Queste due persone, diciamo che nel fumetto tutto quello che si può leggere è tratto dalle cronache dell'epoca, quindi sono tutti fatti reali. L'unica cosa che nel fumetto è inventata è l'incontro fortuito che avviene tra questi due personaggi. E, viene fatta una fotografia a questi due personaggi e tutto il fumetto si gioca su questa fotografia e sulla scomparsa e la ricomparsa nell'arco degli anni di questo scatto, che in realtà è l'unica cosa di finzione della storia. Che dire, diciamo, lo spunto era più la curiosità di ricercare le origini del circo che Buffalo Bill portava in Italia, cercando di mettere in scena quello che era avvenuto pochi anni prima o che stava avvenendo, perché nell'anno di cui si tratta, cioè l'anno del titolo, avvengono molti altri fatti che segnano fortemente la vicenda indiana, cioè che ne determinano un po' la fine, diciamo. Era un po', diciamo, una curiosità che io avevo, era una cosa, diciamo, una curiosità che io andavo, diciamo, cercando di non so come spiegarvi, è difficile.
No, comunque, diciamo,
perché è una cosa avvenuta molto tempo fa.
No, devo dire, Francesco, scusa se ti interrompo, che allora innanzitutto hai reso alle cronache, almeno alla mia cronaca, a conoscenza di Tiburzi, che oggettivamente io non sapevo nulla, ma anche del circo di Buffalo Bill, Valerio lo sapeva, però io per esempio non lo sapevo, e si capisce nel senso che inizi a leggere questo fumetto, che per l'altro è disegnato benissimo, poi ci racconterai un attimo anche qual è la tua tecnica, sembra quasi anche un po' misto fotografico, insomma è... Inizi a leggere questo fumetto e all'inizio pensi che è una parodia, cioè una presa in giro, non so come dire, e invece più vai avanti e più capisci della realtà vera di quello che stava accadendo a Roma in quegli anni, e oggettivamente insomma mi ricordano, cioè sapere che già da allora i famosi Stati Uniti d'America mandassero per ripulirsi la coscienza, diciamo così, a ripulire l'immaginario che si aveva di loro in Europa, facendo appunto, rappresentando Buffalo Bill e gli indiani, insomma, mi ha abbastanza sconvolto, oltre a tutte appunto, insomma, si parla appunto degli indiani, ma molte volte visti proprio da Buffalo Bill, anche se poi all'interno degli indiani stessi ci sono appunto del, sì, la coscienza, no, per cui dovrebbero ritornare lì a combattere, cioè c'è tutta anche nel loro interno una lotta, no, di coscienza, diciamo così.
Sì, no. Una lotta di coscienza, perché in realtà queste Buffalo Bill aveva accolto in questo circo molti indiani che avevano vissuto già le prime, non solo le prime schermaglie, ma le prime guerre contro le giubbe blu, e quindi persone che avevano esperienza e avevano capito quali erano le volontà, diciamo, dell'establishment americano dell'epoca, e erano stati accolti nel circo, quindi un po' salvati da un destino
di morte,
sì. Però io questo l'ho immaginato, non so se fosse così, però all'epoca questa danza degli spiriti, questa nuova pseudo-religione che alcuni sciamani andavano portando in giro per una sorta di ribalsa del popolo dei nativi americani contro questa oppressione, questa segregazione che stava avvenendo, loro, stando in Italia, stando nel circo, ho pensato che sentissero l'esigenza di tornare, perché le notizie, comunque, era già un'epoca in cui si sapeva di cosa che cosa stava succedendo, e quindi la volontà di tornare a combattere l'ultima battaglia, perché poi nell'anno stesso di cui si narra, come ho già accennato, avvengono le ultime due, tre guerre, chiamiamole guerre, però erano, diciamo, erano degli spargimenti di sangue, erano lotte impari, diciamo, i villaggi venivano bombardati con dei cannoni, quindi c'era anche proprio un'impotenza anche per chi rimaneva.
Era un genocidio alla fine, no?
Come?
Era un genocidio, né più né meno.
Era un genocidio vero e proprio. Noi abbiamo la visione del West, quella romantica, edulcorata alla John Ford, dove l'indiano è cattivo, anche se poi successivamente negli anni 60-70 si è cercato di porre rimedio, alcuni registi un po' più avveduti, no, hanno provato a rivedere la storia, è stato un genocidio vero e proprio, e quindi il fatto che loro fossero in Italia, non potessero essere nel loro luogo nativo a combattere la guerra che era giusto combattere, per loro sicuramente rappresentava un problema. Loro, fra l'altro, avevano, come si accenna anche nel fumetto, avevano questa specie di diktat religioso, pseudo religioso, non saprei nemmeno come esprimermi, loro non avrebbero mai dovuto attraversare l'oceano, comunque il mare, l'oceano, mare non l'avevano ben chiaro probabilmente, però questo era per loro una sorta di peccato che avevano commesso nel farlo, e quindi forse sentivano ancora più in dovere di tornare.
Beh, la cosa che mi ha molto molto colpito del tuo fumetto è il fatto che in un'ora di pagine relativamente breve riesci a accorpare delle storie così diverse, appunto, come quella di Tiburzi e quella di Buffalo Bill. Contemporaneamente riesci, lo diceva Cristina prima, da una parte a riportare in vita un personaggio che è pressoché sconosciuto per la storia con la S maiuscola, che è Tiburzi, e riesci contestualmente anche a tratteggiare le sfumature di un personaggio che in teoria conoscono tutti, che è Buffalo Bill, ma che in realtà, appunto, oltre l'icona del West, non raramente si è andati, mentre invece tu, appunto, riporti questa come posso dire, multidimensionalità di Buffalo Bill, che ci descrivi alla fine dei suoi giorni, ma in realtà poi con la fine del fumetto, che non andrò a raccontare perché è una sorta di colpo di scena emotivo sentimentale quello che succede verso la fine, perché alla sua fine corrisponde quella del popolo pelle rossa, però riesce, appunto, a tracciarne tutte quante le dimensioni. Ora io da amante di un certo tipo di fumetto non ho potuto non pensare a Ken Parker di Berardi, che probabilmente tu conoscerai. Mi interessava capire se il tuo amore per un West altro, che appunto non è quello celebrativo che tu dicevi di John Ford, è qualcosa che è nato, vissuto e si è consumato solo in quel fumetto, oppure è qualcosa anche rispetto alle fonti e così via che invece hai continuato a coltivare e che hai coltivato prima?
Ma diciamo che io non sono un amante di generi. Il pretesto diciamo era pretestuosa questa cosa. Io avevo voglia all'epoca di iniziare a fare fumetti. Questo è il mio primo fumetto, è stato. Sono arrivato al fumetto tramite una serie di altre vicissitudini. Io lavoravo nelle arti plastiche, ero uno scultore prima di approdare al fumetto. Però il disegno è sempre stato alla base di tutto quello che facevo. Ho solo avuto voglia di cimentarmi in questo linguaggio, e da quella discussione a cui ho accennato prima è nata la curiosità di provare a raccontare un qualche cosa che per me avesse anche un senso civile, no? Di una sorta di inchiesta storica. Mi piaceva raccontare dei fatti reali che solo per il puro e semplice fatto di essere raccontati erano critici per conto loro, perché la storia che si racconta lì dentro è abbastanza chiara, emblematica e descrittiva dell'epoca a cui si riferisce. No, diciamo che non ho ulteriormente coltivato. Nel momento in cui ho speculato all'interno della storia indiana, della storia del brigantaggio italiano, mi è servito solo e esclusivamente per redarre questa storia, per poi disegnarla, ma c'era una volontà ferma di raccontare e criticare quello che mi è sembrato poco criticato, no? Sia nella filmografia che nel West classico, alla Tex o non so che altro dire.
Sì, o alla John Wayne e così via, insomma.
Sì, no, diciamo che l'impegno civile, la volontà di critica storica è il motore principale attraverso il quale mi muovo. Un altro fumetto di cui che ho pubblicato trattava la vicenda di Ilaria Alpi, e quindi diciamo questa cifra, questo interesse verso l'inchiesta, verso la ricerca della verità, verso diciamo la volontà di raccontare la verità, è quello che mi ha sempre mosso, non solo nel campo del fumetto, ma anche nel campo dell'arte in generale, cioè anche della mia storia precedente a questa nuova carriera che ho intrapreso.
Ma quindi stai continuando, citavi appunto quest'altro fumetto su Ilaria Alpi, stai continuando, dopo quell'esordio hai continuato questa strada di...
Sì, ho fatto un fumetto sulla vicenda di Ilaria Alpi che racconta diciamo l'ultima settimana di vita della giornalista e del suo operatore a Mogadiscio, che tenta di spiegare in retroscena le motivazioni di fondo per i quali sono stati uccisi. Diciamo se io potessi fare questo tipo di fumetto, l'ultima sceneggiatura a cui ho lavorato è una sceneggiatura fatta da Tito Paraci su un romanzo di Baricco, che anche quello si chiama Senza Sangue, e anche quello racconta di una guerra, di una vendetta, descrive l'animo umano in una maniera un po' più cruda, un po' più realistica, un po' meno edulcorata, meno docile, come generalmente il fumetto classico tenta di fare, ecco.
Francesco, guarda, noi stiamo per volgere al termine della trasmissione. Io ti ho già fatto i complimenti perché devo dire, come Valerio sa e la nostra trasmissione sanno, chi ci ascolta, Io fumetti ne conosco veramente pochi. Sono affermata a Topolino e a Dylan Dog, dopodiché per me c'è stato Esp.
Che io non sono un grande ignorante di fumetti.
Invece devo dire che insomma perché ho delle difficoltà ogni volta con il disegno. Invece devo dire che insomma tu disegni molto 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 bene. E adesso che mi hai parlato del fatto che hai parlato del fatto della scultura, ho capito perché prima ti avevo parlato quasi della fotografia, no? Perché riesci a delineare. C'è un tratto, insomma, mi è sembrato così, in cui delinei molto bene i personaggi, proprio le facce, le espressioni. No, devo dire, mi è piaciuto molto. Senti, una domanda che facciamo a conclusione della trasmissione, perché prima di essere scrittori o scrittrici, immagino, siete sicuramente dei lettori. Quindi, che cosa stai leggendo adesso?
Sto leggendo Monte di Dio, Ieri De Luca.
Ah, bellissimo.
Lo trovo un grandissimo autore contemporaneo, cioè forse lo trovo il più interessante autore italiano contemporaneo, per quanto riguarda il mio modesto parere, ovviamente. Trovo che indipendentemente dal libro in questione, la scrittura di questa persona è molto coinvolgente, l'uso della parola, l'uso del dialetto napoletano molto pregnante, molto simbolico, molto più ricco, no, della lingua italiana, forse i dialetti tutti lo sono, non lo so, però il napoletano in particolar modo mi incuriosisce molto, amo molto Napoli e ne tento e provo di coglierne tutte le sfumature. Consiglio a tutti la lettura di un libro di Ieri De Luca. Anzi, mi piacerebbe, una delle idee che stavo coltivando nell'ultimo periodo era quella di proporre proprio a Ieri De Luca di una collaborazione, cioè ovviamente è tutto per aria. Sarei molto curioso di lavorare con scrittori più che con sceneggiatori. Sceneggiatori generalmente Non posso dire che non abbia la proprietà di linguaggio di uno scrittore, però ha volontà diverse, ha testi diversi. Mi piacerebbe più scegliere uno scrittore che mi piace e tentare con lui una collaborazione che si possa sviluppare a due senza, diciamo, l'interferenza anche benigna di uno scrittore, ma mi piacerebbe proprio una stretta collaborazione con uno scrittore di cui ami l'opera.
E guarda, personalmente, così da un punto di vista di matematica degli affetti, nella misura in cui il tuo fumetto mi è piaciuto molto, adoro le cose che ho letto di Ieri De Luca, io mi frego le mani a pensare che una cosa del genere
piacerebbe molto.
Così poi vi portiamo tutte e due qui.
Francesco, noi detto ciò ti ringraziamo, grazie mille. Per esserti collegato con noi e ti diamo a questo punto appuntamento per un prossimo fumetto, magari chi lo sa, magari per un fumetto scritto, disegnato da te e scritto da Ieri De Luca.
Sarebbe fantastico, mi piacerebbe che voi foste gli anfitrioni di questa avventura.
Chi lo sa, staremo a vedere. Grazie mille, Francesco.
Ciao, Francesco.
Buona serata.
Buonasera a tutti.
Ciao. Ciao. Allora, il collegamento telefonico Francesco Ripoli, fumetto 1890 per l'edizione BD. Con questo andiamo a concludere dandovi appuntamento a Logos, centro sociale ex Snia Viscosa, via Prenestina 173, la festa della parola. Noi sicuramente saremo lì in questa settimana. Che altro c'è da dire? Ah, hai detto con me solo le canzoni del dentista.
Sì, prego.
Che vuol dire musica del dentista?
È tanto che non vai al dentista.
Io c'è, come no?
Quella che fa din 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 din.
Pensavo un po' al trapano.
No, è quella che serve a istupidirti in modo che poi il trapano faccia il suo lavoro senza che tu ti ribelli troppo, insomma.
E risparmia sua anestesia. Va bene.
Noi vi diamo appuntamento con Tabula Rasa per il prossimo lunedì, perché tra l'altro in splendida continuità sono tre settimane che facciamo.
Ma ci sarà finalmente ci sarà l'accompagnatore.
Sì, ci sarà l'accompagno, che insomma era un'intera umanità che aspettava questo accompagno. Magari questo significherà pure che Tabula Rasa per il suo turno, quello di Fabrizio, avrà maggiore continuità, quindi avremo splendidamente due edizioni di Tabula Rasa, entrambe con due voci, quindi quattro voci per Tabula Rasa. Ma questa è tutta una cosa che succederà la settimana prossima.
Noi
non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguo di ascolto con Onda Rossa e darvi appuntamento lunedì prossimo. Ciao.